Stamattina partiamo dalla parola di Dio, come sempre, e leggiamo il capitolo 38 di Giobbe. È inutile dirvi come sempre, se c'è qualcuno disponibile, ce lo faccio sapere.
Se qualcuno vuole leggere,
Sì, sto aspettando,
ah,
adesso non dice niente.
leggo io.
Aspetta, aspetta.
Ciao.
Ho capito.
Allora l'Eterno rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: Chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Orsù, cingiti i lomiti come un prode, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai? O chi tracciò su di essa la corda per misurarla? Dove sono fissate le sue fondamenta? O chi pose la sua pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia? Chi racchiuse con porte il mare quando proruppe uscendo dal grembo materno? Quando gli diede le nubi per vestito? E per fascia l'oscurità? Quando gli tracciai un limite e gli misi sbarre e porte e dissi: Tu arriverai fin qui, ma non oltre. Qui resteranno le tue onde superbe. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino o insegnato all'aurora il suo posto perché essa afferri le estremità della terra e ne scuota via i malvagi? Si trasforma come creta sotto il sigillo e spicca come un vestito. Ai malvagi è negata la luce e il braccio alzato è spezzato. Sei forse giunto fino alle sorgenti del mare o sei mai andato in cerca delle profondità dell'abisso? Ti sono state mostrate le porte della morte o hai forse visto le porte dell'ombra di morte? Hai tu fatto caso all'ampiezza della terra? Dillo. Se sai tutto questo, dov'è la via che guida la dimora della luce e le tenebre? Dov'è il loro luogo perché tu le possa condurre al loro posto e possa conoscere i sentieri che portano alla loro casa? Tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei mai entrato nei depositi della neve o hai forse visto i depositi della grandine che io tengo in serbo per i tempi di calamità per il giorno della battaglia e della guerra? Per quali vie si diffonde la luce o si propaga il vento orientale sulla terra? Chi ha aperto un canale per le straripanti acque e la via al tuono dei fulmini per far piovere su una terra disabitata, su un deserto dove non c'è alcun uomo, per dissetare le solitudini desolate e per far germogliare e crescere l'erba? La pioggia ha forse un padre? O chi genera le gocce della rugiada? Dal grembo di chi esce il ghiaccio? E la brina del cielo, chi la dà la luce? Le acque si induriscono come pietra e la superficie dell'abisso si congela. Puoi tu unire assieme i legami delle Preiadi o sciogliere le catene di Orione? Fai tu apparire la costellazione a suo tempo? O guidare l'ossa maggiore con i suoi piccoli? Conosci tu le leggi del cielo? O puoi tu stabilire il loro dominio sulla terra? Puoi tu far giungere la tua voce fino alle nubi affinché abbondanza di pioggia ti ricopra? Sei tu, forse, che scagli i fulmini dove devono andare, dicendoti: Eccoci? Chi ha messo nella mente la sapienza? O chi ha dato intendimento al cuore? Chi conta le nubi per mezzo della sapienza e E chi versa gli oti del cielo quando la polvere si fonde in una massa e le zolle si attaccano insieme? Vuoi tu cacciare la preda per la leonessa o saziare la fame degli uccelli quando si accovacciano nelle loro tane o stanno in agguato nei loro nascondigli? Chi provvede al corvo il suo cibo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo? Amen.
Sono domande che chiaramente vengono fatte, Dio le fa a Giove perché, sapete, noi dimentichiamo veramente ogni piè sospinto chi siamo, ma soprattutto dimentichiamo chi è il Creatore, le cose che noi non dimentichiamo spesso, ma qui in questo abbiamo visto il Signore che risponde a Giobbe da mezzo alla tempesta e dice: ma chi è che parla delle cose che ho fatto io, così con tanta mancanza di conoscenza? Chi è? Allora dice: aspetta, sistemati un po', siediti lì che adesso ti interrogo io. No, allora comincia a fargli queste domande. È una domanda che fa anche a noi. Allora fa Giobbe che gli dice: dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Cioè, dov'era Giobbe? Mica era nato il giorno prima o il giorno dopo. Era già passato un po' di tempo quando il Signore ha fatto tutto questo. Dillo se hai tanta intelligenza. Sai che c'erano tutte le problematiche che tiravano fuori gli amici di Giobbe, Giobbe. E poi dice un'altra cosa. Chi ha stabilito le sue dimensioni? Se lo sai. E chi tracciò su di essa la corda per misurarla. Possiamo andare avanti, poi quando dice: conosci tu il luogo della morte, conosci. Sono tutti concetti che vanno al di là della nostra immaginazione. Ma quando si potrebbe parlare per delle ore, ma io non voglio dire altro, ecco, solo in questi giorni ho visto dei filmati fatti da non credenti che sono le dimensioni della Terra e fanno delle domande. Hanno visto che la Terra non può essere né più grande né più piccola di quella che è, perché diversamente o congelerebbe o si brucierebbe. Comunque non potrebbe esserci la vita in ogni caso, capisci? E anche i satelliti che ci sono assieme hanno fatto anche così. Ipotizzate non ci fosse stato Giove, non ci fosse stato Venere, non ci fosse, cioè sostanzialmente è impossibile. Cioè, e tutti con quelle stesse dimensioni, anche gli altri. E la Luna. Potremmo continuare, vedi, ma qui le dice, oggi che abbiamo qualche conoscenza in più, vediamo la parola del Signore che prende questa forma. Comunque, questa domanda che ci viene fatta. Dove eri tu quando io tracciavo, non so, davo i fondamenti alla terra e tutto, dove eravamo noi? Dove? E poi andiamo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, che conosciamo tutti molto bene, però ci sono questi 14 versetti, non sono molto lunghi, vogliamo leggerli? Alessandro, vieni.
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
Bene. Bene, poi andiamo un attimino indietro. Vangelo di Matteo. Capitolo 8, i versetti, dal 23 al 27, sostanzialmente, quando parla della Gesù acquieta la tempesta. Ok? Qualcuno vuole leggere? Angela? No, tu? Va bene. Uguale. Angela.
Ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, sollevarsi il mare una tempesta così violenta che la barca era coperta delle onde. Ora egli dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, noi periamo. Ma egli disse loro: Perché avete paura, uomini di poca fede? E alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece grande bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dicevano: Chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono?
Amen. Bene. Allora, vedete, la parola di Dio ci indica un fatto straordinario, quello della creazione. E noi non poniamo caso proprio perché c'è un altro versetto, ma che conosciamo tutti. Scusate, si stacca un po' il catarro, mi dà. Comunque, vi dicevo, c'è un altro versetto parallelo a Giovanni, questo che abbiamo letto uno, ed è quello della Genesi. Cioè, in principio il Dio creò i cieli e la terra. La parola di Dio comincia così. E come sappiamo tutti, perché l'abbiamo ripetuto tante volte, la parola ebraica è bara, cioè dal nulla. Ok? Oh, la prima cosa, non è che comincia con altre storie la Bibbia. Ti pare strano, ti pare un'organizzazione da poco? Ti dice, prima di ogni cosa ti dice, in principio è Dio che creò il cielo e la terra. E ti mette in ordine. Poi dice, ha fatto questo, ha fatto quello. Quando tutto era pronto, la vegetazione, alla fine ha messo l'elemento centrale della creazione, che è l'uomo, l'ha messo come capo di tutta la creazione, perché vivesse di tutto. Quindi gli ha dato un'importanza straordinaria. E non solo c'è scritto che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Cosa significa veramente per la nostra mente limitata subito pensare che siamo simili a lui nella, ma, in questa capacità, io credo, meravigliosa di Dio, in tutta la sua, noi non possiamo mai essere paragonati a lui, in ogni caso, perché noi siamo le sue creature, è una cosa ben diversa. Ma ci indica queste due cose, che la parola di Dio ci dice questo fatto, ci racconta questo fatto. Prima dice, io sto parlando con te, ti sto rivelando, ma com'è che la Bibbia, questo libro speciale, parte subito con questa... Cioè, ci sono anche delle domande che dobbiamo farci. Perché? Parte immediatamente con questo. Bene. E poi, nel Vangelo di Giovanni, abbiamo visto, saltando tutto il periodo di preparazione storico del popolo di Israele, cioè cosa significa? Significa che Dio si è creato un servo, perché quello si è creato Israele. Israele non è una nazione come le altre, è una nazione che Dio ha creato. Per cosa? Che potesse testimoniare, servirlo. Chi è che ha scritto in principio? Era la parola. No, scusate, prima Dio creò il cielo e la terra. Mosè. Mosè che gli è stato rivelato. Cosa ci ha fatto 40 giorni sul monte e tutto il resto? Dio gli ha rivelato esattamente come sono andate le cose. Questo famoso libro che gli ebrei chiamano la Torah, per l'ore sacro, che viene conservato nell'Aron, che in tutte le sinagoghe del mondo. Sono questi 5 volumi, di cui il primo è questo. E viene rivelato a Mosè. E Mosè che cos'era? È un ebreo. Un ebreo che non era ebreo così, un ebreo creato da quando il Signore ha chiamato Abramo. Ecco, perché potesse servirlo. Perché questi profeti potessero comunicare con noi, comunicare ai posteri tutta l'opera di Dio. E quindi gli viene comunicato. Perché gli ebrei, sapete che ogni parola scritta nella Torah è ritenuta sacra. E vi ho già spiegato un'altra volta che se c'era un minimo errore, una virgola in una copia trascritta a mano, il manoscritto, veniva presa e cancellata, gettata via sostanzialmente. Noi ne abbiamo vista una al Museo di Gerusalemme della Bibbia, praticamente in tosse c'era un piccolo errore ed è stata messa da parte. E sappiamo che ogni volta gli ebrei incontravano il nome di Dio, che non si può pronunciare, cambiavano la penna con la quale lo scrivevano. Cosa succede? Ecco, per dire, quindi nella prima fase, all'inizio, nel Vecchio Testamento, così lo chiamiamo, ma non è vecchio per niente, perché è un libro che si rivela che Dio, siamo noi che abbiamo stabilito che è vecchio. Non è che c'è scritto questo è vecchio, si parla solo del patto che è cambiato, ma non è che si parla di vecchio e di nuovo. Quindi la parola di Dio ci indica, la prima cosa ci dice, il Dio all'inizio creò i cieli e la terra. Bene, all'uomo. E quindi dice, e io dove sono adesso? E poi a Giove dice, ma tu dove eri? Dove eri quando io stavo facendo queste cose? Allora, quando viene introdotto Gesù, no? Che viene, si incarna, l'opera di Dio è quella, si incarna. Abbiamo letto poc'anzi che dice che, non è che voglio perdere il filo qua, Una volta avevo tutto. Che in principio, abbiamo visto una parte, dice che, ma nel Nuovo Testamento, come lo chiamiamo, il Nuovo Patto, perché si chiama Nuovo Patto, l'abbiamo visto, io lo ripeto anche per i nostri ragazzi, perché noi ormai non vengono più proposti sacrifici che non possono perdonare i peccati, questo lo sapete ormai, sacrifici di capri, di buoi, perché è stato fatto un sacrificio una volta per sempre, ed è questo di Gesù, non ce ne sono altri. Ma in parallelo qui ci dice, nel principio era la parola. Quindi lì l'Antico Patto dice, Dio crea il cielo e la terra. Perfetto. Arriva Gesù e dice, nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Punto. Mannaggia. Poi dice che tutte le cose sono state fatte da lei e per mezzo di lei. Questa versione dice lui, poi deve mettere la parola perché non quaglia. Cioè, quando vogliono forzare una cosa, non c'è niente da fare. Se tu hai una traduzione greca, parla di lei. È normale, se io parlo al femminile non posso cambiarlo. Però, con l'aiuto di Dio, capiamo anche queste cose. Infatti, l'altra versione in questo, la nuova riveduta, è più corretta. No? Allora, quindi dice che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi prima si apre il capitolo della Genesi, dice in principio Dio creò il cielo e la terra. Qui dice che tutte le cose fatte sono state fatte tutte dalla parola di Dio. Chi è la parola di Dio? Gesù Cristo. E poi, ma ancora un po' nello specifico, dice in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Tu come fai a vedere la vita se non vedi? E viceversa. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Immaginate il buio nel cuore delle persone, un buio stratosferico. Ecco. E potremmo chiedere solo il buio fisico, che c'è la luce fisica, anche questa creata dal Signore, non è che esisteva. Molto interessanti queste cose, no? Per quello che io ho percepito, sono cose che hanno in sé tanto da insegnarci, perché non possiamo essere superficiali, veloci nella parola di Dio, veloci in tutto, tutto, tutto. Allora gli uomini, se fossero stati onesti, dovrebbero, meglio se fossero, no se fossero stati, se fossero onesti, dovrebbero accontentarsi di queste due grandi rivelazioni che vengono dalla parola di Dio e che vengono da Dio stesso. Quindi c'è tutti gli sforzi di cercare di far capire a uno, all'altro, che cosa succede? Succede che Dio stesso ci rivela, ci guarda. Abbiamo visto. La prima cosa che ci rivela, dice in principio, è Dio che riceve la terra. E tu dov'eri? Poi ci racconta del figlio. Ed egli cosa significa? Significa che egli non ci ha lasciati senza testimonianza. Dio non ci ha lasciati senza testimonianza. È vero, noi siamo suoi testimoni dopo una volta che abbiamo creduto. Ma Dio non ci ha lasciati senza testimonianza. Ha preso e detto, vedete, cosa stai cercando? Prima che il mondo fosse, io sono. E potremmo continuare. Quindi lui stesso prende l'iniziativa nel suo libro e ci dice, guarda, è così. E adesso c'è un altro fatto. Però intanto, durante il periodo del Vecchio Testamento e anche del Nuovo, la gente continua a morire. Che significa? Che significa? Lo sappiamo noi credenti che significa. Per noi la morte è un fatto ormai superato, anche se fisicamente non c'è né morte né vita, nessuna cosa ci possono separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Punto. Egli dunque non ci ha lasciati senza testimonianza. E la prima nella creazione del mondo fisico. Noi vediamo il mondo fisico, no? La seconda, cioè il mondo fisico, cioè la capacità di percepirlo. Nella seconda ci parla dell'essenza della vita stessa. Quello che abbiamo letto in Giovanni. È l'essenza della vita stessa. Da dove si ha lo svelare dell'origine della vita. Viene svelato l'origine della vita qui, che è Cristo. Perché uno può dire, beh, e Dio in principio creò il cielo e la terra, benissimo. E poi? E chi l'ha creato? Domanda che viene normale. E quando tu eri bambino, è quello che l'ha fatto. E ma quello, è quello ancora? E sì, ma lui che l'ha fatto? E Dio tappa la bocca dall'inizio. In principio è Dio che creò il cielo e la terra dal nulla. Tu non riesci a capirlo, ma questo non è che impedisce a Dio di esercitare il suo potere e la sua verità. Poi vedremo qualcosina ancora più avanti che è simpatica. È simpatica, si fa per dire, sono cose sante che vanno messe insieme. Quindi il Signore dice, io ho creato tutte le cose come le vedi. E sono perfette, vero? Tranne nei danni che avete creato voi con i vostri peccati. Solo lì la creazione è difetta. Non perché l'aveva voluto Dio, perché siamo noi. La plastica l'ha fatta Dio? L'ha fatta Lui? No. E adesso vanno tutti gli ecologisti del mondo a raccogliere. E vai a raccogliere ormai 3.000 chilometri questi isole di plastica. Questo. Ormai sarà per sempre le microparticelle che i pesci hanno mangiato, le plastiche che ce le mangiamo noi, tutto il resto. Potremmo continuare. Ma non vogliamo fare un discorso ecologista. Allora, non c'è nessun'altra risposta che gli uomini possono ricevere in qualsiasi luogo dell'universo. Non c'è un'altra risposta. La risposta viene sempre da Dio. Ce l'ha scritto e noi giriamo attorno a mille. C'è davanti ai tuoi occhi, davanti. È scritto: in principio Dio creò il cielo e la terra. Poi dice: ecco, in principio era la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Chiuso. Quale libro ti dice queste cose? Non è che le dice così. E la risposta è quella. È uno che dice: ma da dove la create? Da nulla. L'ha scritto, l'ha detto lui. Così ti tranquillizzi. E tu mi devi ascoltare, perché questa è la fede. Se tu sei più intelligente, la risposta che Dio ti ha dato, va bene. Avanti. Io, dice il Signore, ho previsto anche la riparazione dei danni che avete fatto a voi stessi e alla natura, che davanti a me sono insopportabili. Per la mia giustizia sono insopportabili perché? Che non è quello che dice, è per la sua giustizia, perché lui è il padrone assoluto del cielo, della terra, di ogni cosa. E l'ingiustizia non può esistere davanti a Dio, e quindi per forza di cose deve essere messa al bando. E c'è un progetto preciso per ogni cosa. Ecco perché Gesù. Dici, non c'è stata ancora la seconda venuta. E a parte che non è che lo possiamo decidere noi. Ma lui ci ha detto, guardate che è così, così, così. Bello, ma guardate che se rileggiamo il progetto di Dio, lo riguardiamo. Ah, cose sante che il mondo non sa. Allora, Non è sopportabile l'ingiustizia dell'uomo davanti a Dio. Fatecene o facciamocene una ragione. Okay? Quindi non c'è giustizia davanti, lontano dalla sua parola. Ecco perché, come dicevo prima di cominciare il culto, ci troviamo davanti a milioni di famiglie distrutte. Tu quando parli con i tuoi amici, i tuoi parenti, tu conosci queste cose e le hai accettate nella tua vita, loro vedrai che finiranno o con la testa contro il muro. Non c'è soluzione. Tu hai una fonte sicura dove poter andare a bussare. Quando è inutile, quindi è inutile cercare altre spiegazioni, perché io ho creato tutto dal nulla, dice il Signore. Ti mette in crisi una cosa del genere. Ti mette in crisi. Quindi credi che Dio ti ha fatto questa bella dichiarazione che è verità. Credi. Questa bella dichiarazione che Dio ti ha fatto, sappi che è verità. E quindi questo, caro essere umano, caro fratello, cara sorella, questo ti deve bastare, quello che lui ti dice. E non è nelle tue capacità poter capire come e quando. Tu vieni qui, non sai chi sei, a un certo punto incontri un suo servitore, incontri la sua parola e dici: guarda, c'è una lettera per te, tutto scritto qua. Dove? La prima cosa che ti dice Dio, in principio, che riceve la terra. E qua comincia tutto. Poi c'è una logica. Quindi il Signore dice: quando vedi le mie opere, sappi che non si sono fatte da sole. Inclinati, inginocchiati e dammi gloria. Dare gloria al Signore vuol riconoscere, non significa con la bocca. Gloria a te, significa riconoscere. Perché nel nome di Gesù Cristo si piegherà ogni ginocchio in cielo, sotto il cielo, in terra, in ogni luogo. Così è scritto. Cioè, colui che ha fatto ogni cosa. Nel suo nome c'è potere assoluto. Nessuno lo mette in dubbio. In ogni caso. Nel suo nome c'è potere assoluto. Perché egli solo ordina al mare di tacere. E al vento di calmarsi, come abbiamo letto prima. Cosa succede? Abbiamo letto, perché abbiamo visto che Gesù è salito sulla barca. Qui guardate che questo è un altro aspetto molto significativo di quello che stiamo dicendo. Gesù sale sulla barca ed ecco che arriva una tempesta, le onde così violenta che la barca stava dando il giro, mentre Gesù dormiva tranquillo sulla barca. I suoi discepoli lo svegliarono dicendo: aiuto, aiuto, stiamo morendo. Ma gli disse loro: ma perché avete paura? Come siamo noi? Lui è sempre lo stesso. Ieri, oggi in eterno, ma perché avete paura? Uomini di poca fede, quando ci vediamo crollare tutto addosso, ma perché avete paura? E alzandosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Allora gli uomini si meravigliarono e dissero: chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono? Ma sapete, qui è successo qualcosa di molto più grosso. E questi sono spaventati. Perché non avviene un fatto. Cioè, un conto sono i miracoli che tu fai su una persona, che sono importanti, molto importanti. Qui si va oltre, cari. Qui c'è qualcosa che va al di là. E dice: allora, perché egli solo ordina al mare di tacere e al vento di calmarsi, ma non solo. Chi è costui che ordina? Questi elementi, contrariamente, sono elementi inanimati e sono senza spirito. Capisci? Dici, quando in principio era la parola con Dio. Nessuna delle cose fatte è stata fatta. E Pietro che l'ha fatta? Cioè, queste cose sono senza spirito, ma questi sono rimasti esterefatti. Vedevano tutti i miracoli, molti risuscitare, però il fatto di comandare la materia inanimata è qualcosa che va al di là di ogni nostra religione, cioè senza spirito, e questi gli obbediscono. Ma ci sono altre cose che Gesù dice, sono sempre sbalorditive. Per questo i discepoli nella barca erano, non solo terrorizzati. Qui nel potere di Gesù c'è qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio e di ogni nostra comprensione. Come facciamo a percepire una cosa del genere? No? Comunque, può la materia inanimata obbedire? Stai parlando al muro. Noi, a separare Gesù col muro, perché dice che quando dice così, dice non pensiate di vantarvi perché voi siete figli di Abramo, perché Dio può far sorgere da quelle pietre dei figli ad Abramo, quindi addirittura dalle pietre può fare. Di cosa stiamo parlando? Cioè, capisci? Secondo voi non è così? Assolutamente sì. Ora, dove non arriva la nostra comprensione? Perché è così. Arriva il soccorso di Dio, o la sua rivelazione. Perché queste cose ci rivela il Signore. Anche il fatto di come sono state messe in ordine. In Giovanni, come abbiamo visto, si sta dichiarando che egli, Gesù, la parola che ha creato tutte le cose, dal nulla, egli è in costui. Ma nella mente di Dio c'erano prima, cioè crei così, ma prima di creare ce l'avrei un'idea o no? Devi fare quella bottiglia. C'è un concetto prima. E prima del concetto cosa c'è? La parola di Dio. La parola precede tutto. Capisci? Che è lo spirito di Dio stesso, l'essenza meraviglia. Ma, e tu sai benissimo che per creare quella cosa non basta la forma, ci manca il materiale. E quindi, l'abbiamo detto tante volte, io quando penso a come il Signore ha stabilito che noi dovevamo essere di carne, e mi fai così, chi poteva pensare a una cosa del genere? Chi? Io resto sempre, quando penso a quello, l'acqua trasparente, l'hai scoperta tu? Tu? Prova solo un secondo a pensarci. Allora, ecco, questo è il Signore che io non ho conosciuto perché sono intelligente, ma perché il Signore ti rivela. E Lui, se tu segui, guardi la sua parola, vedi che il Signore un po' per volta ti fa capire ciò che tu hai bisogno. Io, parlando con degli fratelli, io dice, in una notte ho letto tutta la Bibbia. E io sono 50 anni che la leggo e sono deficiente. Che ti devo dire? Ma va bene. Allora, insomma, ci sta dicendo Gesù che è il Dio benedetto in eterno. E questo ci sta dicendo Giovanni 1. Che ha preso forma come uno di noi nell'incarnazione. Per quello alcune religioni lo confondono. Dice, no, ma non è Dio, è il figlio di Dio. Sì. E un gatto cosa fa? Il figlio di gatto cos'è? Un topo. o è un'altra legge? Lasciamo perdere, entreremo in delle cose. Se il Signore non gli apre la mente, il cuore non lo capiranno mai. E quindi si sta dicendo che Gesù è il Dio benedetto in eterno, che ha preso forma come uno di noi nell'incarnazione per venire a fare cosa? Ecco, perché ha preso forma? È venuto a svelarsi a noi e a venire ad espiare i peccati di noi tutti. Cioè è venuto a mettere in ordine quello di cui i danni che avevamo fatto. Certo. Perché dice non è ancora venuto? L'Apostolo Pietro ce lo dice. Non pensiate, è venuto perché nella creazione non ci siamo solo noi. Magari sono quelli che verranno dopo di noi. Noi esattamente il giorno e l'ora c'è scritto non lo conosciamo. Ma lui attraverso le epoche trae per il suo nome cuori che hanno creduto. Quindi per lui non è un problema di tempo, è per noi, è perché, è per come. E allora, perché in Gesù che cosa è venuto a fare con questa incarnazione? No, ci dice che cos'è e chi è Gesù, ma che cosa è venuto a fare? È venuto per venire a espiare i peccati di noi tutti e portare riscattati del suo sangue a una giustizia eterna. Questo è venuto a fare. Mica potevamo andare così. Come possiamo vivere noi peccatori? Che diritto abbiamo noi di vivere una vita eterna? Che diritto abbiamo? Non ce l'abbiamo, tant'è vero che si raggiunge la morte. Allora il pensiero di Dio è opposto alla visione del mondo. Completamente opposto. Per cui quando uno crede cambia indirizzo. Per questo motivo l'uomo diventa suo nemico in tutte le sue scelte. Perché? Perché non si chiede se, ma io questa cosa sto facendo, cozza contro la parola di Dio. Non te lo dicono, non se lo pongono il problema. Se ognuno si ponesse prima questa domanda, mamma, quanti guai avremmo evitato? Quante famiglie non sarebbe, quanta sofferenza non ci sarebbe. Ecco, egli, l'uomo, invece abbiamo visto prima, modifica tutto, i suoi materiali, decide che Dio non c'è e decide quello che dobbiamo mangiare, se dobbiamo mangiare cavallette, polvere di insetti, tutto, stanno decidendo tutto i lì in questi giorni, secondo me. Allora l'Eterno rispose a Giobbe, gli ha detto, il quale dovete abbassarsi ad ammettere, perché anche Giobbe era un uomo giusto, per temeva Dio, ma solo quando capisce veramente, dice, povero me, dice, ora so che tu, io mi pento sulla cenere, sulla polvere, ora riconosco che tu puoi tutto. Ecco, Giobbe. Ecco, e allora il Signore dice, ah sì, appunto, perché gli aveva detto, e tu dove eri quando io gettavo le fondamenta della terra e prendevo le misure della terra, la sua circonferenza, le sue dimensioni? Ecco, e proprio una volta non sapevano queste cose, proprio adesso hanno scoperto che non ci possono essere misure diverse di quelle che sono stabilite. Non ci possono essere. Se volete vi giro i filmati, o lo capite da sole. E che la vita non poteva esserci neanche se non ci fossero stati questi pianeti attorno. Che ti devo dire? Guarda caso. Allora la domanda che Dio fa a Giobbe la fa ad ognuno di noi. E fa ad ognuno di noi queste domande. E allora, davanti a tutto questo, l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, cosa dice? Si rende conto che è un'anima in pena, pure lui, come tutti noi, che vorremmo fare una cosa, poi non ci riusciamo. E allora dice, oh povero me, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Poi si rende conto che c'è una condanna sua. Ma grazie siano rese a Dio, scritto, perché ci ha dato Gesù Cristo. No, vediamo se un attimino riesco a prendere. Che... sapete che un altro dei libri che, appunto, questo però è un po' più dottrinale, ma eccolo qua. Eccolo qua. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ecco, io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Ecco che tutte le nostre domande trovano un'unica risposta soddisfacente. Solo nella rivelazione. Essa solo, questa rivelazione di Dio, calma la nostra confusione e le nostre ansie. Non c'è un'altra, non c'è. Le nostre paure, tutto quello che volete. Lo stolto, sempre parola di Dio, ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Parlate con chi volete. Però tutto quello che abbiamo visto fino adesso, dire questa meravigliosa, tutte le cose che abbiamo ricevuto, che abbiamo capito, anche conosciuto, anche le cose del quale abbiamo riflettuto questa mattina, su chi è Gesù Cristo, su chi è. Dirlo così, quando si dice Gesù Cristo è la risposta, Gesù Cristo è la risposta, è sicuro. Ma il problema qual è? Il problema è un altro. E questo è vero, ma detto solo così non è sufficiente per chi ascolta. Perché se tu non capisci, è come una medicina che non ti fa effetto. E allora, perché tu hai bisogno che qualcuno ti spieghi chi è l'autore della vita, che cosa è venuto a fare, che cosa è venuto a dare. Cioè tu parli a uno che gli propone una religione o gli propone una soluzione. Una soluzione. Quando gli propone una soluzione, allora se quello ha capito e ha il cuore umile da accettare, comincia a ricevere la benedizione di Dio. Ecco, questo quanto è importante. E perché mi ricorda questo sull'autore della vita, chiaramente. Tutto questo mi ricorda Filippo, quando gli viene mandato da Dio l'eunuco, che leggeva tutto, ma non capiva quello che stava leggendo. E lui voleva, era andato a Gerusalemme ad adorare Dio, ma non sapeva. E quando lui leggeva il profeta Isaia, e il Signore gli ha mandato Filippo e gli ha detto: ma tu capisci cosa stai leggendo? E lui ha detto: no, se nessuno mi spiega come faccio. Capisci? E allora, quando Filippo gli ha spiegato ogni cosa e lui ha accettato, gli ha detto: cos'è che mi impedisce di essere battezzato? Ecco, sia benedetto il Signore che ci rivela ogni cosa, ecco, e che noi come Filippo possiamo far luce nelle tenebre del cuore oscuro degli uomini che non lo conoscono. Amen.